Podcast realizzato da Radio Sapienza.
I giuristi romani non furono solo dei sapienti, dei conoscitori o degli scienziati del diritto. Per una parte non breve della loro storia ne furono anche i più importanti e prestigiosi costruttori e produttori. Anzi, i secoli d'oro del sapere giuridico, dalla fine del II secolo a.C. ai primi decenni del III secolo d.C., coincisero quasi completamente con la stagione della completa affermazione del tessuto istituzionale della società romana, di un modello di diritto giurisprudenziale, di un ordinamento, cioè dove il potere normativo era concentrato in maniera rilevante nelle prerogative di ceto dei giuristi, ai quali, indipendentemente che ricoprissero cariche pubbliche, permissum est iura condere, era consentito di creare il diritto. E poiché, come detto, i giuristi erano in buona misura creatori del diritto che elaboravano, per meglio dire lo formavano nel mentre nell'atto stesso di rielaborarlo, i mutamenti culturali si riflettevano subito nell'organizzazione normativa della società. A differenza degli altri diritti antichi, il diritto romano non fu soltanto l'unico scientificamente elaborato, ma fu anche il solo prodotto da un ceto di esperti professionalmente dedito per secoli a quell'attività. Vediamo in modo molto superficiale il processo di formazione del Ius romano. La creazione del Ius si fondava innanzitutto sulla memoria dei mores, le antiche tradizioni di comportamento conservatesi entro i sistemi di parentela gentilizi e formatesi anch'esse nella sedimentazione precittadina della collettività. La manipolazione di questi ricordi avveniva combinando esperienze sociali e immaginazione religiosa. Essa si manifestava sotto forma di risposte dai pontefici e domande dei patres che chiedevano, in circostanze particolari, cosa fosse ius, quale fosse, cioè, la condotta gestuale e verbale da tenere perché le azioni di ciascuno risultassero idonee rispetto agli altri capifamiglia e verso gli dei per il raggiungimento di determinati obiettivi nelle relazioni fra i gruppi. Si formava così il modello del responsum, un tipo di comunicazione autoritaria di grande rilievo nella vita della città arcaica, che attraverso infiniti adattamenti, ma sempre conservando una traccia della propria qualità originaria, sarebbe diventato uno dei paradigmi più solidi del sapere giuridico romano. Rispondere alle domande dei patres che li interrogavano divenne un compito sempre più ineludibile per i pontefici. La cognizione del ius non affiorava altrove e non aveva altro senso se non nel risolvere problemi immediati e concreti, nel rispondere ai bisogni della comunità. Essa consentiva il formarsi di un particolare talento interpretativo dei fatti sociali, legato in modo indissolubile all'occasione che ogni volta lo provocava e lo sollecitava. La sovrapposizione originaria fra esperienza magico-religiosa e diritto assicurò ai pontefici un rilievo che si mantenne ben oltre i primi secoli di vita comunitaria. Il sapere giuridico, con il divenire sempre più complesso della comunità, appare via via come la grande e solitaria vocazione intellettuale romana. Per inquadrare il ragionamento in una precisa epoca, indichiamo che fra il IV e il III secolo a.C. l'immagine del sacerdote sapiente si scolora fino a svanire quasi del tutto e prende il suo posto quella del nobile sapiente. Dare responsa assume il tratto di un privilegio aristocratico, predominio che fa corpo con il predominio politico di un'oligarchia. Nasce la corrispondenza fra sapere giuridico e primato delle grandi famiglie. Nel cambiamento resta ferma tuttavia una costante: la cognizione del diritto rimane comunque una funzione dell'esercizio del potere nella città. Questo spostamento dalla religione alla politica, del campo di attrazione che avvolge il diritto e il suo linguaggio, non altera tuttavia dall'interno i caratteri costitutivi del sapere giuridico. Lo stile mentale del nuovo esperto aristocratico non presenta radicali fratture rispetto a quello del suo predecessore pontefice. Siamo, inoltre e ancora, di fronte ad una tradizione quasi esclusivamente orale, una saggezza delle parole e dei segni che tendeva a mantenersi dentro modelli formulaici e a conservare schemi sostanzialmente arcaici nell'interpretare mores e leges, per ricavarne le regole dei casi che i cittadini proponevano di volta in volta ai loro esperti. Ma un sapere interamente orale non poteva indagare e regolare strutture complesse. Si fa strada un'immagine specialistica e a suo modo moderna dei compiti sacerdotali e della conoscenza del diritto. Al progressivo spezzarsi, poi, del legame fra primato politico e sapere giuridico, consegue il costituirsi dei giuristi come elite compiutamente professionale, portatrice di interessi e valori distinti e autonomi rispetto alle ragioni della politica. Naturalmente espressione comune dei ceti dominanti, ma non più identificabile senza mediazioni con i gruppi di volta in volta al potere. Infine, negli anni che chiudono il secondo secolo d.C., la giurisprudenza conosce l'ultima metamorfosi di ruolo e di collocazione nella sua lunga storia. La trasformazione si compie nello sfondo di un processo, per molti verso l'eccezionale. La nascita, sulle rovine del modello adrianeo di governo imperiale, di una vera e propria macchina statale, immediatamente burocratica e accentratrice, con compiti di direzione e di controllo sociali ed economici sempre più estesi. La nuova configurazione del potere e del governo assorbe completamente l'autonomia dei giuristi. Adesso i personaggi di maggior rilievo della giurisprudenza sono grandi funzionari dell'amministrazione imperiale, intellettuali burocrati di tipo quasi hegeliano, chiamati a gestire un potere mondiale insidiato da contraddizioni, minacce e pericoli. Furono gli stessi giuristi a mutare di segno il loro diritto e il loro ruolo. Accettando di dirigere in prima persona la grande amministrazione, riservarono per sé di tenere a battesimo la nuova forma statale della politica e del governo, imprimendovi il proprio sigillo. Il diritto giurisprudenziale romano innalzò così come il monumento di se stesso, delineando il profilo compiuto di un diritto formale, nel senso di Hegel ma anche di Weber, preparando la strada a tutti i successivi recuperi attualizzanti del pensiero giuridico antico, da quello giustinianeo a quelli moderni. La sua fortuna sarebbe durata straordinariamente a lungo, fino quasi a identificarsi sotto molte bandiere con il destino di ogni diritto razionale.